Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento e dopo aver considerato il mistero della Pasqua di risurrezione, vogliamo considerare nella spiritualità francescana i misteri di nostro Signor Gesù Cristo nel mistero dell'ascensione. Noi consideriamo come la gloriosa ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, salendo al cielo, completa tutti i misteri chiamati cristologici. L'uomo Dio, compiuta la sua missione nel mondo, scrive il padre Ciccarelli, ritorna al suo principio. Io sono uscito dal padre, veni nel mondo, ora lascio il mondo e vado dal padre. Così ci riporta le parole di nostro Signor Gesù Cristo, l'Evangelista San Giovanni. Quindi, il Verbo Eterno discende nell'alto dei cieli, mistero dell'incarnazione, dal seno del Padre si incarna nel grembo della Beata Vergine Maria, la nascita a Betlemme, la vista nascosta a Nazareth, la predicazione del Regno di Dio, del Vangelo del nostro Signor Gesù Cristo, la dolorosa passione, morte e crocifissione sulla croce, la risurrezione di Pasqua e la gloriosa ascensione al cielo, al Monte degli Ulivi, quello stesso monte che conobbe la sua dolorosa agonia, il suo eccomi, il suo fiat sanguinante. Quindi questa gloriosa ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, quella sua umanità, soggetta come la nostra all'infermità, alla sofferenza, alla morte, entra vittoriosa nei cieli. E questa sua umanità, unita alla natura divina, è trapiantata impassibile nell'esistenza eterna di Dio, come ci ricorda tutti i santi evangelisti. Perciò è un'ascensione mirabile, come l'esalta la Santa Madre Chiesa e come anche ne parla il dottor Serafico San Bonaventura, che dice: sei diventato grande, Gesù, la tua grandezza è cresciuta e si è alzata fino al cielo, la tua potenza fino all'estremità della terra. Quindi Gesù, dopo la resurrezione, apparendo agli apostoli, ai discepoli, alle pie donne, dà gli ultimi ammaestramenti, compare e scompare quasi volesse un po' abituarli, i suoi discepoli, gli apostoli, le pie donne, un po' abituarli per gradi alla sua partenza definitiva, e poi li lascia. Lascia la terra, lascia gli uomini, o meglio, li priva della sua presenza visibile e si nasconde in Dio. Gli ha preparati con 3 anni di insegnamento, nostro Signor Gesù Cristo, ma non ha detto tutto. Molte cose avrei potuto, dovuto dirvi, ma non le avreste potute sostenere prima della sua morte, prima della venuta dello Spirito Santo Paraclito, che vi farà, vi confermerà, vi farà comprendere ogni cosa. Li ha confortati, dando loro le prove della sua vittoria sulla morte, poi si sottrae e manda loro lo Spirito Santo Paraclito. E come se li considerasse maturi per la prova, capaci di vivere di fede, senza nemmeno la più sua presenza visibile, che anche lì esigeva una fede per credere alla sua divinità, vedendo la sua esistenza visibile, ormai come considerandoli come figli ormai usciti di tutela, affrontano la vita con la loro piena responsabilità. Inizia la vita della Chiesa, in cui Gesù Cristo opera, ma in modo misterioso mediante il suo Spirito. Inizia la prova per l'umanità, la grande storia dei secoli cristiani, l'espansione della buona novella, le persecuzioni, le lotte, le vicende dolorose, le vicende gloriose, che termineranno solo quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua seconda venuta, nella gloria, in tutta la sua maestà, per giudicare tutti gli uomini. Ecco allora i cristiani delle prime generazioni che avevano visto Gesù scomparire dietro le nubi in cielo, ne sentivano prossima la seconda venuta. Non avevano torto, in realtà la storia dei secoli, dei millenni, davanti all'eternità è come un soffio. È un soffio di questa vicenda umana di cui siamo a volte ingolfati e che ci sembra non aver fine. Cristo ieri è sceso al cielo, domani ritornerà. Un soffio, la vicenda dell'umanità, la nostra vita è un soffio rispetto all'eternità. Quindi, diceva Sant'Agostino, abbiamo la nostra vita è divisa in due momenti, in due tempi. il tempo terreno, il tempo a cui possiamo meritarci e vivendo fedelmente la sequela al nostro Signore Gesù Cristo, fedelmente i comandamenti, la grazia dei sacramenti, l'aiuto di Dio, la sua santa volontà, possiamo meritarci il secondo momento, il secondo tempo, che è l'eternità. Quindi un tempo, la nostra vita era chiusa in due momenti, il momento della vita terrena e il momento della vita celeste. E se aumentiamo le proporzioni, veramente è qualcosa di ammirabile, come questo tempo presente, 100-200 anni per chi ce la può fare o chi ha questa speranza, e ci guadagniamo e ci giochiamo tutta un'eternità. La vita, come prova, come attesa, è l'insegnamento del mistero dell'ascensione. Infatti, la nota dominante di questo mistero è l'umanità di Gesù Cristo, un'umanità trasfigurata, un'umanità glorificata, un'umanità che giunge al suo termine beatificante fissata in Dio. Quindi, la vita e l'esigenza interiore del Serafico Padre San Francesco e dei suoi discepoli ci insegnano come si possa, attraverso la meditazione, gli avvenimenti della vita di Gesù Cristo, attraverso le piaghe del crocifisso, a lungo contemplate, si può penetrare il cuore di nostro Signore Gesù Cristo, percepirne i sentimenti e uniformare, sintonizzare la nostra vita con la vita di Lui, cioè incorporarsi come membra viva al Cristo vivente nella Chiesa, quindi un conformarsi mediante l'azione della grazia di Gesù Cristo nei misteri che Gesù ha vissuto, che ha vissuto per noi nel suo terreno pellegrinare e che rivive con noi e in noi mentre ancora camminiamo verso la casa del Padre, verso il regno di Dio, verso la dimora celeste. Quindi quell'umanità di Gesù Cristo nella quale il cristiano può e deve incorporarsi, non è più nelle condizioni passibili e mortali dopo l'ascensione, soggetta al tempo e allo spazio, vincolata alle condizioni della vita terrena, ma è l'umanità gloriosa di Gesù Cristo, risorta, ascesa al cielo, quell'umanità annunciata da Gesù Cristo stesso, della quale nella sua promessa io vado e vengo a voi. Ecco, un'umanità penetrata in cielo che diventa il ricettacolo della santità di Dio, del modo di essere di Dio, abitanti in quella luce inaccessibile che è preclusa a qualunque creatura. Quindi Gesù risorto entra nell'intimità di Dio, nella sua completa realtà di anima e corpo, e così quella benedetta umanità che ebbe principio all'Annunciazione, gloriosa e trasfigurata come carbone in diamante, raggiunge la consumazione e la sua beatitudine nel mistero dell'ascensione. Quindi soltanto in Gesù Cristo asceso al cielo, penetrato nell'intimità del Padre in un modo tutto spirituale, inaccessibile ai nostri sensi, glorioso, fatto più alto dei cieli, ma nonostante tutto vicinissimo a noi, è il perfetto uomo Dio. E Gesù torna, torna poi a noi il Cristo, entra nella realtà e per un eterno presente. E Gesù vuole tornare per portarci tutte queste grazie. Ecco quella frase: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Perché Gesù torna in un modo nuovo, in nuove sembianze nel tempo, nella storia, negli avvenimenti, nelle coscienze, nella vita della Chiesa e nell'intimità in ogni anima. Gesù torna a noi dal Padre, non più coinvolto nelle necessità di quaggiù, ma spirito, presente, operante ovunque, pieno del mistero, tanto intimo a noi. Gesù torna come uomo Dio, oltrepassando i limiti dell'umanità stessa, che ha assunto, e più non è involta nell'orbita del contingente e del mutevole. Bene, in questa dinamica divinizzante sta la grazia proprio del mistero dell'ascensione. Quindi occorre entrare in essa per raggiungere quella ricchezza di profondità di vita in Cristo Gesù, alla cui spiritualità serafica orienta le anime. Nel mistero dell'ascensione, quindi, il nostro Signore Gesù presenta agli uomini la fine della sua esistenza mortale come un ritorno a Dio Padre e un ingresso nella gloria. Vado ad occupare accanto a lui il posto d'onore. Vado al Padre, ripete nel discorso dopo l'ultima cena, e può chiaramente dire: sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. Quindi, nostro Signore Gesù Cristo, sembra quasi che la passione imminente non conti per lui, oppure sia solo una brevissima parentesi. Gesù guarda al di là, sente prossimo il suo ritorno al Padre, la sua glorificazione, anzi chiede: questa glorificazione a cui è stato predestinato prima che il mondo fosse. E soprattutto nell'Epistola degli Ebrei, destinata proprio a coloro che erano depositari delle sacre scritture, delle profezie, quell'espressione siede alla destra di Dio, che indica la suprema glorificazione di Gesù Cristo da parte del Padre. E ritorna più volte con un evidente richiamo al salmo da cui deriva. Gesù dunque ascende al cielo con la sua umanità per sedere alla destra del Padre, per dare inizio al regno che non avrà mai fine, profetizzato dall'angelo Gabriele, arcangelo Gabriele, alla Beata Vergine Maria. E Gesù ascende al cielo per andare a preparare anche per noi un posto, per rimanere accanto al Padre con la sua umanità gloriosa e presentargli eternamente nella beatitudine, nella gloria, l'omaggio di adorazione, di lode, di ringraziamento, di propiziazione che egli aveva offerto nel dolore, immolandosi sulla croce, per mostrargli le sue ferite gloriose che diventa il documento dell'amore di Dio per gli uomini e intercede per noi, suoi fratelli, ripetendo la preghiera più sublime della sua carità misericordiosa: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ancora alla vigilia della sua morte dice: Non chiedo, Signore, che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal male, santificali nella verità. Quindi il significato profondo di questo mistero sta nel trionfo di Gesù Cristo, che come uomo prende possesso nella sua gloria. Quindi il mistero dell'ascensione offre alla nostra meditazione, uno, la comprensione del compimento del disegno di Dio con la glorificazione di Gesù Cristo, due, la beatitudine eterna a cui tutti siamo chiamati, tutti siamo stati creati per il paradiso. Ancora ci insegna la nostra conformità a Gesù Cristo, che diventa condizione essenziale per questa beatitudine eterna. E considera anche la vita concepita come attesa, nella speranza della gloria di lassù, quindi un tempo presente in cui devo operare da figlio di Dio, da cristiano, per poter stare eternamente dove siede adesso nostro Signore Gesù Cristo, con Cristo in Dio. Ecco che allora quindi da questo cammino arrivare alla gloria. Ecco allora questo grande mistero della spiritualità francescana, la gloria di Dio e la gloria dell'Altissimo. Ecco quella preghiera del serafico Padre San Francesco, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. E per questa via, mirando in alto, mirando Dio, e tutto facendo, converge in quell'unica cosa necessaria di cui dice San Paolo e di cui la scuola francescana ha potuto costruire il campo teologico spirituale di una sintesi potente, completa e armoniosissima. Ecco che San Francesco, col suo appassionato amore a Gesù crocifisso, ci dà una sintesi di spiritualità vissuta, cioè di santità. E San Bonaventura, riducendo tutte le scienze alla teologia, ci presenta una sintesi di tutto il sapere, di tutte le sue conoscenze, concepito come qualcosa di profondamente ordinato, gerarchizzato, come scala che conduce al vertice della conoscenza soprannaturale. Quindi Gesù Cristo, operante nel mondo con i suoi ineffabili misteri, asceso glorioso nei cieli, che diventa la glorificazione perfetta di Dio, perché diventa la rivelazione perfetta del suo amore, e su questa idea centrale ecco che il francescanesimo ha strutturato la sua dottrina teologica, ispirata all'amore. Quindi, dopo aver percorso tutti i misteri della vita e della morte di Gesù, si giunge al vertice della sua glorificazione. Questa sintesi ci appare, gli scrive il padre Ciccarelli, nella sua compiutezza e armonia, mentre contempliamo alla luce dell'ascensione che ci ha dischiuso i cieli, tutta l'opera di Dio ad extra, dalla predestinazione alla gloria. Quindi la predestinazione è l'elezione alla gloria. Dio dall'eternità ha scelto per la gloria somma il figlio suo primogenito, Gesù Cristo. L'ascensione diventa l'ingresso definitivo in questa gloria. Ecco perché il mistero dell'ascensione richiama spontaneamente il pensiero alla predestinazione. Cosa vuol dire? Con l'ascensione, a cui ben presto seguirà la discesa dello Spirito Santo con la Pentecoste, il disegno di Dio è virtualmente compiuto. La creatura somma, il figlio diletto, ha percorso nella sua vita mortale tutto il suo itinerario, è ritornato nel seno del Padre da dove è uscito. Ed ecco che la vita terrena del Figlio di Dio non diventa un episodio della creazione, ma nell'avvenimento centrale, il più importante, quello che sovrasta tutti gli altri, e ne costituisce come il fulcro, il tipo esemplare. E il resto viene di conseguenza. Cristo è come la discriminante. Col Cristo attratti nella sua atmosfera di grazia e di gloria tutti gli eletti, il corpo mistico, contro il Cristo, ma vinti da lui come tenebra che dà risalto alla luce, i reprobi che hanno rifiutato la sua meditazione. Da una parte gli eletti, da una parte coloro che hanno rifiutato di assoggettarsi, di seguire, di riconoscere Gesù Cristo nostro Signore. Quindi Gesù Cristo è il centro di tutti, ecco questo cristocentrismo francescano. All'inizio delle vie di Dio, nello sviluppo e nel compimento, Cristo e con lui Maria al centro della predestinazione, Cristo e Maria al centro della promessa, Cristo e Maria al centro della storia, Cristo e Maria al centro del compimento delle opere di Dio nel mistero della glorificazione universale, che diventa fine, attuazione, compimento, tutto Dio. Che è disposto in modo che al centro è sempre Gesù Cristo e associata è sempre Maria. Quindi due luci ci svelano il posto di Gesù e di Maria nelle opere ad extra della Trinità. La luce diretta del disegno divino, che prestabilisce la missione della mediatrice, del mediatore universale e della sua madre, e la luce riflessa della missione svolta da essi nel tempo, che di quel disegno rende testimonianza. Quindi una luce diretta e una luce riflessa si radiano entrambe nella rivelazione, sulla quale sviluppa la sua teologia dalla spiritualità serafica. Alla creazione è certamente presieduto un disegno di Dio, amoroso e sapiente, e il disegno ha un fine che Dio, ragione suprema di ogni cosa, non trova fuori di sé, ma in se stesso, e include un decreto divino. Fine decreto è in fondo predestinazione, la quale in senso generico si riferisce a tutte le opere create. Tutto ciò che Dio fa e produce prima che entri nel tempo è predestinato da Lui con un decreto eterno. Tutto quello che Egli volle, Egli l'ha fatto. Quindi ecco che la predestinazione è luce che rischiara l'amoroso disegno di Dio, l'eterno e misericordioso decreto, nascosto nel seno del Padre Celeste, che diventa predestinare, eleggere in precedenza all'amore, alla felicità, alla gloria, e si potrebbe dire anche a un dono alla creatura per conseguire un fine prestabilito, il quale, secondo i principi teologici, non può essere che la gloria di Dio nella glorificazione della creatura stessa. Quindi nel predestinare l'occhio di Dio si è posato prima di tutto e soprattutto su Gesù Cristo e per Cristo sulla Beata Vergine e l'Immacolata e i due esseri più immediati al fine, poiché conviene ripeterlo, chi vuole ordinatamente vuole prima il fine e immediatamente ciò che è più vicino al fine. Dio vuole ordinatissimamente, perciò vuole così, vuole prima sé e ciò che è intrinseco a sé. E fra tutte le cose che sono fuori di lui, la più immediata a lui è senza dubbio l'anima di Gesù Cristo. Dunque, prima di qualunque merito o demerito, previde che Gesù Cristo sarebbe unito a lui nell'unità di persona. E perciò prima fu preveduto tutto il processo dell'avvenire di Gesù, e poiché la gloria di tutti intensivamente non è tanto quanto la gloria del Cristo. Quindi Gesù è l'intenzione prima della Santissima Trinità, oggetto iniziale di tutti i divini decreti, per amore infinito del suo adorabile cuore che può amare Dio in grado sommo. Bene, questa predestinazione di Gesù, antecedente ad ogni altra elezione, messa in chiara luce dalla teologia francescana, poggia, come si è già visto, sulla rivelazione, come San Giovanni e San Paolo. Dice San Paolo: Benedetto sia Dio, Padre nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dal cielo in Cristo. Infatti, Lui ci scelse prima della creazione del mondo affinché fossimo santi e immacolati dinanzi al suo cospetto, avendoci predestinati nella carità ad essere figli adottivi per mezzo di Gesù Cristo. E la donna vestita di sole, quel grande portento che appare in cielo, cioè alla luce di Cristo, secondo la comune interpretazione dei padri di Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Bernardo, è la Vergine Immacolata, colei che è compresa nel decreto eterno di predestinazione insieme a Gesù Cristo, e con lui centro e chiave di volta dell'universo. La Vergine come causa secondaria, il ritmo dei secoli, il ritmo dei popoli. Ecco che la bulla dogmatica Ineffabilis Deus del Beato Papa Pio IX, nella proclamazione dell'Immacolata Concezione del dogma, fa eco e canta, come da tutta l'eternità, la Vergine unita a Gesù Cristo nel mistero dello stesso e unico decreto di predestinazione. E nel disegno di Dio, prima ancora che zampillassero le sorgenti, prima ancora che i monti posassero sul loro mole, l'umanità di Gesù, quella di Maria, era oggetto di compiacenza e di amore da parte del Padre Celeste, che per la loro missione ha nel cielo il suo fulgido mattino. Ed ecco la promessa. La missione di Gesù della Beata Vergine Maria prevista nel cielo e annunziata sulla terra nel protovangelo, porrò in inimicizia, fratella donna, fra la tua stirpe e la stirpe di lei. Essa ti schiaccerà il capo e tu insederai il suo calcagno. Bene, le profezie si riferiscono direttamente a Gesù e Maria Santissima. I padri scrittori ecclesiastici, esponendo il protovangelo, hanno insegnato che questa profezia divina indicava chiaramente e apertamente la misericordioso redentore del genere umano, Gesù Cristo, figlio di Dio, e designavano la benedetta madre, la Vergine Maria, esprimendo anche nel medesimo tempo, in maniera particolarmente chiara, la loro comune inimicizia contro il demonio. La scena dell'Apocalisse poi si svolge nel cielo tra il figlio di Maria e gli angeli ribelli. La scena del protovangelo, che ne è l'epilogo, si svolge sulla terra. Il disegno della bontà di Dio si puntualizza sempre più su Gesù e Maria. Una stretta relazione. Porrò in inimicizia tra te e la donna apparsa in cielo, che sta per partorire un bambino, la donna manifestata alla terra è feconda di un seme. Contro la donna apparsa in cielo si pone il dragone, fa guerra col figlio per ucciderlo appena nato. Contro la donna rivelata sulla terra si trova la serpe che le insidia per ferire lei il figlio. Nel cielo gli angeli sono vincitori in virtù del sangue dell'agnello, nel quale credettero adorando il figlio e venerando la madre. Sulla terra gli uomini saranno salvi per la fede in Cristo e nella madre. Quindi nel primo e l'ultimo libro della Bibbia, nella Genesi e Apocalisse, Mosè e San Giovanni ci danno dunque sostanzialmente il medesimo racconto. Ciò che appare in cielo è annunziato e promesso sulla terra. Gesù e Maria vivono nell'ansiosa speranza di tutto l'Antico Testamento, le cui generazioni avranno sostegno e a vincolo interiore la fede nel seme della donna, nel Cristo di Maria. Nei simboli, nelle profezie, negli avvenimenti sono raffigurati nostro Signore Gesù e la Beata Vergine Maria. La colomba dell'arca di Noè sarà la figura di Maria, l'olivo, quella di Gesù, si rappresenterà Maria Santissima, la Signora in senso schietto e Isacco, nostro Signore Gesù. La Vergine sarà la radice di esse, Gesù sarà il germoglio sul quale si poserà lo Spirito del Signore. Ecco, una Vergine concepirà e partorirà un figlio. Un segno che appare in cielo la donna vestita di sole, un segno che promette il profeta Isaia, la Vergine concepirà e porterà un figlio. Quindi la visione e la profezia annunziano la donna e l'uomo per eccellenza, la donna e l'uomo tipo, perché il figlio non è soltanto un uomo, ma anche Dio, che nasce da madre nuova, perché è vergine, e con concepimento nuovo da Spirito Santo. Bene, con queste mirabili profezie la provvidenza preannuncia la comparsa della storia di Gesù e di Maria, i prototipi dell'umanità. Ma la meta ultima, non si dimentichi, è la glorificazione a destra di Dio, nella glorificazione della creatura. Gesù asceso al cielo e dopo di lui Maria, assunta, la realizzano pienamente. Ed ecco l'esecuzione, il grande segno, il segno magnum, dice San Giovanni. E Isaia, come lo chiama, un segno sarà dato. L'angelo Gabriele, che viene mandato da Dio per annunciare questo mistero, questo disegno. Il disegno nell'esecuzione precede la donna, come l'aurora precede il sorgere del sole. Apparve il segno celeste, ammantato di sole, splendente di luce riflessa del Verbo incarnato. Ammantato di sole, rivestiti dalla luce di Gesù, compare Maria sulla terra. Ella nasce in cielo come segno del Messia. E con questo segno si presenta sulla terra. E Gesù, in quanto uomo, tutto prende dalla madre: carne, sangue, lineamenti, fattezze. E l'azione concordata di Gesù e di Maria continua. All'inizio della vita pubblica, Cana, l'uomo e la donna operano insieme. Anzi, l'azione rivelatrice della missione è sollecitata da Maria. Non hanno vino. Allora si sente risuonare le parole Mulier, donna, sulle labbra di Gesù. Bene, per la mediazione di questa donna, Gesù sembra anticipare l'ora dei suoi miracoli. E a questo episodio di collaborazione intima, altri ne seguono, tutti nella linea di quel disegno dei cieli e della promessa sulla terra. A questo episodio di collaborazione intima, altri ne seguono. L'epilogo del dramma è sul Calvario, sul monte del Teschio, del Golgota, dove Gesù soffre inchiodato sulla croce versando il suo preziosissimo sangue e Maria Santissima soffre ai piedi della croce versando il sangue dell'anima. Così il padre Ciccarelli dà questa bellissima descrizione. Dall'alto della croce, prevista nel disegno divino, si sente ancora riecheggiare la grande parola, tanto piena di significato, Mulier, donna. A significare la donna forte, la donna perfetta, la donna tipo, la donna modello, vittoriosa del male, feconda di prole innumerevole, madre veramente universale. Quindi la parola di Gesù, la presenza cosciente, operante di Maria Santissima, segnano la fase risolutiva della missione che essi hanno vissuto e operato nel mondo. Gesù salutò la sua entrata nel mondo con un atto di intensissimo amore al Padre Celeste, in un'effusione ininterrotta di amore, trascorse la sua esistenza terrena, e la concluse con un atto d'amore, giunto al sommo per gli ardori accesi della suprema carità del Calvario. E Maria lo seguì e si conformò in tutto lui. Quindi, sul Golgota, in ossequio al medesimo comando, compiendo un medesimo eterno disegno, operarono inseparabilmente l'uomo e la donna, Gesù e la Beata Vergine Maria, il Figlio di Dio e la Madre di Dio, e chiusero la loro missione temporale aperto nella Annunciazione. Ave Maria, cari amici del sentiero mariano serafico, riprendiamo questo secondo momento nel considerare i misteri di nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità francescana e continuando a meditare sul mistero dell'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi abbiamo visto come tutte le profezie nell'economia celeste preannunziano la comparsa nella storia di nostro Signore Gesù Cristo e di Maria Santissima. E la meta ultima, non dobbiamo mai dimenticarci, è la glorificazione a destra di Dio, nella glorificazione della creatura. Quindi Gesù asceso al cielo e dopo di lui Maria Santissima assunta realizzano pienamente questo mistero, questa missione. E così vediamo il piano del compimento, dell'esecuzione. San Giovanni nell'Apocalisse le vede un grande segno. Noi dobbiamo ricordare che nel disegno e nell'esecuzione precede la donna come l'aurora precede al sorgere del sole. Ecco, quindi apparve il segno celeste ammantato di sole, splendente di luna, riflesso dal Verbo incarnato, e ammantata di sole, rivestita della luce di Gesù, compare Maria Santissima sulla terra. La Madonna nasce in cielo come segno del Messia. E con questo segno la Beata Vergine Maria si presenta sulla terra. E d'altra parte Gesù, in quanto uomo, tutto prende dalla madre: carne, sangue, lineamenti, fattezze. L'azione concordata di Gesù di Maria Santissima continua. All'inizio della vita pubblica a Cana, l'uomo e la donna operano insieme, anzi, l'azione rivelatrice della missione è sollecitata da Maria Santissima: non hanno vino. E allora ecco che si sente risuonare quella parola mulier, donna, sulle labbra di Gesù stesso. Quindi per la mediazione di questa donna Gesù sembra anticipare l'ora dei suoi miracoli e a questo episodio di collaborazione intima tra Gesù e la Beata Vergine Maria ne seguono tutti nella linea di quel disegno dei cieli e della promessa sulla terra. E questo si raggiunge il suo epilogo, il suo culmine nel dramma del Calvario. Sul monte del Golgota Gesù soffre inchiodato alla croce, versando il suo sangue nel corpo, Maria soffre ai piedi della croce versando il sangue dell'anima. E dalla croce, prevista nel disegno divino, profetizzata, preannunciata, si sente ancora riecheggiare la grande parola, tanto piena di significati, donna. E qui significa che la donna forte, la donna perfetta, la donna tipo, il modello, la vittoriosa del male che vuole portare a quella salvezza universale. Quindi quella parola di Gesù, la presenza cosciente di Maria, segnano la fase risolutiva della missione che si vissero e operarono nel. Quindi, se ci è concesso fare un piccolo riepilogo, vediamo nella vita di nostro Signore Gesù che nostro Signore Gesù entra nel mondo con un atto di intensissimo amore, di obbedienza al Padre Celeste, in un'effusione ininterrotta d'amore trascorre la sua esistenza terrena e la conclude con quell'atto d'amore giunto al sommo per gli ardori della sua suprema carità al Calvario. E Maria Santissima lo segue e si conforma in tutto a lui. E sul Golgota, in ossequio al medesimo comando, compiendo un medesimo eterno disegno, operano inseparabilmente l'uomo e la donna, Gesù e Maria, il figlio di Dio e la madre di Dio, e concludono la missione temporale aperta all'Annunciazione. L'opera di Gesù Cristo, mediatore universale, quindi culmina nella gloria celeste dove si chiude il circolo che si è aperto nella predestinazione. Quindi nella gloria effettivamente si attua il supremo consummatum est del mediatore e della sua universale missione di condurre al termine il disegno creativo del Padre. Solo nella gloria si raggiunge quindi il fine nobilissimo che fu il primo nelle intenzioni, logicamente ultimo nell'esecuzione. E questa è la glorificazione universale seguita alla creazione o produzione esterna delle cose. Per giungere a tal fine, Dio spiegò una stupenda varietà di mezzi: la natura, la grazia, l'unione ipostatica, il cammino redentivo dell'incarnazione, la Santa Madre Chiesa, in cui si coglie il frutto di tutte le comunicazioni a destra della bontà divina di Dio. Tutto per ricondurre a sé, ricapitolare in sé, le creature spirituali nella gloria. La natura serve alla grazia, la grazia è posta a servizio della gloria. Ecco che il cammino redentivo dell'incarnazione cede il posto al cammino glorificativo. La missione temporale del mediatore diventa una missione eterna. Lo spirito raggiunge la consumazione della sua fecondità estrinseca. Sicché la gloria intrinseca che si attua nell'immutabile fecondità dell'amore eterno, si aggiunge il canto di lode delle creature santificate e glorificate. Ed ecco quindi la città di Dio, splendida più di ogni cosa, nella quale regna Dio, causa assoluta del disegno creativo. Gesù Cristo è il gerarca sommo, è la causa esemplare, la causa efficiente, la causa finale, e la Beata Vergine Maria è la causa ministeriale. Insieme gli attori attuarono il disegno e, glorificati, lo consumarono, la donna dell'Apocalisse e il sole che rivestiva la donna. Quindi col mistero dell'ascensione nostro Signore Gesù Cristo, risuscitato in anima e corpo, impassibile, spirituale, torna alla sua origine. Uscito dal Padre per l'eterna predestinazione, è venuto in questo mondo per l'umanità assunta, e Gesù esce dalla storia e sale ed entra nel regno del compimento eternamente vitale. Con l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo è glorificato l'umanità di Maria, la quale, terminato il corso della vita terrena, è stata assunta in anima e corpo alla gloria celeste. Come Gesù, la Vergine Immacolata è esaltata per la grazia ricevuta, per i meriti acquistati, perché infatti, dopo la grazia dell'unione ipostatica, non può comprendersi, capire altra grazia più sublime della divina maternità, dono a cui la Vergine corrisponde con così ineffabile docilità da accogliere tanta grazia quanto ne poteva accogliere una creatura non unita a Dio in unità di persona. E ciò vale anche per il merito: la cooperazione al disegno divino in Maria Santissima fu perfettissima, e così esaurisce la possibilità di qualunque creatura, sì che la gloria dell'Immacolata segue immediatamente a quella del Figlio in un ordine gerarchico a parte, al di sopra degli angeli e dei santi. Come Gesù nel seno di Dio siede con la sua umanità alla destra del Padre, cioè al posto d'onore accanto a Lui, così la Vergine Immacolata, la donna vestita di sole, quale persona umana, siede alla destra del Figlio. Come il Figlio costituisce da sé la gerarchia somma nel regno della gloria, la Madre costituisce la gerarchia di mezzo, incoronata regina degli angeli e dei santi. Quindi la coppia tipo ascesa e assunta nella gloria, Gesù e l'Immacolata e la Beata Vergine Maria, rappresentano tutta l'umanità, e di lassù, nella luce di Dio, è la testimonianza vivente della grandezza di Dio nelle sue opere ad extra. Diventa la fonte della nostra speranza, diventa la nostra forza, la nostra sicurezza. Virtualmente in potenza tutta l'umanità è riassunta in essi, e Gesù l'Immacolata, portata davanti a Dio in Dio, per essi anche noi, compiuto il cammino del nostro pellegrinaggio terreno, giungeremo a Dio, se uniti a loro nel cammino, uniti a Gesù e Maria nel nostro cammino, nel nostro pellegrinaggio terreno, giungeremo a Dio nella realtà attuale della nostra singole persone. E alla fine dei tempi anche il nostro corpo, risorto, spiritualizzato, glorificato, sarà reso partecipe dell'eterna beatitudine. Questo è il motivo, il fine della nostra creazione, raggiungere la pienezza della beatitudine eterna. Spetta a noi completare questo itinerario, corrispondere a queste grazie. Vediamo adesso la visione francescana di questo mistero, dell'importanza nella spiritualità francescana del mistero dell'ascensione. Noi sappiamo da dove veniamo, dove siamo diretti, ci affatichiamo come formiche intorno a briciole che ci sembrano montagne, ci agitiamo in modo incessante dentro e fuori del nostro buco, ma non conosciamo più l'ampiezza del cielo che ci sovrasta. Il francescano ama spaziare una visione ampia della vita e della realtà, preferisce contemplare dal punto di vista di Dio piuttosto che dal punto di vista della creatura, e perciò vede Gesù Cristo prima nel disegno di Dio, poi nella storia, e la nostra stessa vita come quella dell'umanità intera in questo vastissimo disegno di cui Cristo è al centro. Quindi all'uomo occorre credere al bene, al trionfo finale del bene, cioè che è il trionfo di Gesù Cristo e di noi con lui. Cristo è sceso al cielo, Maria è con lui, Maria Santissima, anche noi siamo chiamati a seguirli. Noi abbiamo visto che il tema fondamentale della spiritualità serafica è la conformità a Gesù Cristo. Vediamo questa conformità a Gesù Cristo come si realizza contemplando il mistero dell'ascensione. L'umanità di Gesù, apparsa già nel disegno divino come esemplare, come tipo originario di ogni umanità, nell'ascensione è glorificato alla destra del Padre, è pietra di paragone per ogni uomo. Quindi ecco quel corpo glorioso di Gesù Cristo, ecco le stigmate, le cicatrici della passione che rimangono indelebili come segno della sua eterna vittoria. Per quale motivo? Per confermare la fede nella resurrezione e anche come intercessore, per mediatore, mostrare a Dio Padre, supplicandolo per noi, di quale genere di morte egli abbia sofferto. Che cosa ho fatto io per queste creature umane per salvare il Padre? Perdonare loro. E per insegnare anche noi, pellegrini sulla terra, con quanta misericordia siamo stati redenti. Ecco il prezzo della nostra redenzione. E anche per denunciare nel giudizio con quanta giustizia sono condannati gli empi. E per mostrarci con quanto specialissimo amore Gesù ha saputo amarci e infine per infiammare il nostro cuore di tenerissimo amore verso di Lui. Quindi la porta dei cieli è stata a noi aperta da Gesù, dai meriti infiniti di Gesù, acquistati per mezzo della sua passione, e Dio Padre vede tutta l'umanità e ogni uomo in Cristo Gesù, il quale ne è il rappresentante legittimo e autentico. E come per giudicare della perfezione di un ritratto lo si paragona con la persona, col modello che si è voluto rappresentare, così ogni uomo sarà confrontato col tipo originario dell'uomo, con Gesù Cristo. Chi si troverà copia fedele di Gesù Cristo, nostro Signore, entrerà nel regno della gloria. Chi sarà trovato difforme sarà cacciato nel regno delle tenebre. Se non avremo ancora completato questa piena conformità, ecco il tempo del purgatorio per realizzare e terminare l'opera, il capolavoro. E l'intensità della gloria, soggettivamente intesa per ogni eletto, sarà direttamente proporzionato al grado di conformità interiore a Cristo Gesù, nostro Signore. E quindi siamo chiamati a considerare quella che è la nostra trasfigurazione. Della nostra conformità a Gesù Cristo, della sua necessità per il cristiano, dell'importanza fondamentale che essa ha nella spiritualità francescana, abbiamo visto che partendo dalla meditazione del mistero di Gesù che ascende al cielo, che entra in possesso della sua gloria, vediamo questa nostra conformità a Lui, a Gesù, soprattutto quella che dovrà essere il punto di arrivo di ogni cristiano. Cioè il momento in cui dovremo essere pronti ad entrare anche noi nella gloria, incontro con sorella morte corporale. La nostra conformità ci apparirà allora come una trasformazione che spiritualizza anche il corpo, che glorifica tutto il nostro essere, una vera trasfigurazione. E per questo proviamo a considerare quello che è stato il mistero della trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Come rivelato ai tre apostoli, che ne furono i testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni, la bellezza e il fulgore della divinità che compenetrava l'umanità di Cristo. Fu come un anticipo della gloria della risurrezione e dell'ascensione. Gesù nel suo intimo visse sempre immerso nella visione di Dio, ma non permise che la luce della divinità si rivelasse all'esterno. Era Gesù sempre un beato comprensore e viatore insieme e volle apparire in tutto come viatore. Di più, per una specie di miracolo, derogando le leggi della visione beatifica, volle poter soffrire come soffriamo noi, ciò che sembrerebbe incompatibile con la sua beatitudine. Ecco che la sua sensibilità di uomo, fisica e psichica, era perfetta e reagiva come la nostra. La visione e il possesso di Dio non lo impedivano. Dopo la risurrezione e l'ascensione, Gesù non trattiene più lo splendore della sua divinità. L'umanità ne è visibilmente compenetrata, non può più soffrire, non è più soggetto al tempo, allo spazio, è glorioso. Ecco allora la necessità di conformarci a Gesù, che richiede in noi una trasformazione che nel suo punto di arrivo ha per analogia con la sua glorificazione. Elemento fondamentale di questa trasformazione, scrive il padre Ciccarelli, è la grazia. Possedere la grazia vuol dire essere vivificati da una qualità divina, divinizzante, che trasfigura la nostra umanità. È una trasfigurazione intima, che sfugge ai sensi altrui, anche ai nostri sensi. Infatti non possiamo mai avere la certezza assoluta di essere in grazia di Dio, questo per tutti. Ma una trasfigurazione reale, anche se non traspare all'esterno, durante la vita è un possesso intimo, preziosissimo e sempre in pericolo. Abbiamo un tesoro prezioso, fragile, in vasi di creta e possiamo ad ogni istante perderlo. Ma possiamo e dobbiamo consolidarlo con una conquista personale, con un lavoro graduale che spesso è aspro, doloroso, perché il peso della carne e delle nostre tendenze deviate dal peccato ci fa sentire e minaccia di disorientarci. Quindi questo diventa un lavoro, una sofferenza, un'azione, preghiera, tutta in unione con Gesù Cristo, nostro Signore, in unione con quello che fu il suo lavoro, la sua sofferenza, la sua preghiera, durante la sua esistenza di uomo viatore quaggiù. E ci portano a trasformarci gradualmente, ad acquistare la sua somiglianza. La conformità con Gesù Cristo culmina dunque in una divinizzazione dell'uomo, perché Gesù Cristo risorto è asceso al cielo, ci attrae, ci assimila e ci unisce a sé. Bene, questa conformità è poi la maturazione dell'uomo nuovo che deve essere compiuta, come giunta a quel grado che Dio ha stabilito per ognuno di noi, al momento della morte, in cui il tempo finisce e inizia per noi l'eternità. Ecco che dice il nostro Signore Gesù Cristo, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Ecco il tempo della nostra vita, del nostro pellegrinaggio terreno. Poi viene la notte in cui nessuno può operare, lì è il momento del giudizio. Quindi l'istante supremo, quello che per noi, per ogni uomo, divide il tempo dall'eternità, è l'attimo che segue la morte. Nessuno mai è venuto a dirci che cosa si prova e si vede in quell'attimo, ma come si potrebbe descrivere con parole un fatto che avviene nello spirito? Dio scruta ad ogni istante e nulla gli sfugge. Scruta i reni e i cuori, dice la Sacra Scrittura, conosce i sentimenti, i pensieri più segreti di ogni uomo. Ecco che il paradiso, il purgatorio, l'inferno, quello che chiamiamo i novissimi, non sono una sentenza che viene pronunciata dall'esterno e subita dall'anima, piuttosto sono una necessità di giustizia che l'anima stessa sentirà come irresistibile. Quindi l'ultimo giudizio, dobbiamo considerare, avverrà l'ultimo giudizio, anche quello universale, dopo quello che dopo l'incontro con Sorella Morte ci sarà il giudizio particolare. Non sarà il Padre, ma Gesù Cristo a giudicare il mondo. Il Padre non giudica nessuno, ma ha lasciato ogni giudizio al Figlio affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Cristo nella sua gloria mostrerà a tutti gli uomini il suo volto svelato. Quel volto, deturpato dalle sofferenze e dalle percosse che affrontò l'umiliazione e il disonore per la gloria di Dio e la salvezza dell'uomo, che sostenne gli scherni, fu sputato, bendato, schiaffeggiato, questo volto nel giudizio finale è tutto penetrato dello splendore della divinità e rivela la sua bellezza incomparabile ed è veramente il volto di Dio, specchio in cui si riflette la sua infinita santità, la giustizia, l'amore, la potenza e la sapienza. Così lo vedranno gli uomini, visione terribile per i reprobi, visione beatificante per gli eletti. Il Cristo denominato Pantocrator, il dominatore universale, era raffigurato nei grandi mosaici delle absidi o nelle cupole delle chiese bizantine. Ci può dare un'idea pallida di ciò che vedremo in quel momento supremo. Allora verrà il giudizio. Il Cristo ha messo questo giudizio in stretta relazione con la carità verso il prossimo, esercitata nelle opere di misericordia. Un giudizio dunque che riguarderà solo le azioni esterne, sarebbe superficiale. Il giudizio universale non ha lo scopo di stabilire la sorte delle singole anime, questa è già segnata per ognuno al momento della morte, è piuttosto la promulgazione ufficiale e pubblica di una sentenza già pronunziata e la sua esecuzione completa e definitiva, e con la risurrezione dei corpi per anima e corpo. e soprattutto anche la grande manifestazione all'universo intero della gloria di Gesù Cristo, dei suoi eletti, di fronte alla condanna dei reprobi. Gesù che si sottrae agli sguardi degli uomini con l'ascensione, ma è rimasto tra noi in spirito, nascosto nella Santissima Eucaristia, ritorna visibilmente, trionfatore, nel possesso della gloria eterna, che appare svelata a tutte le creature. Nostro Signore Gesù Cristo dirà: venite benedetti. Benedetti perché? Perché mi avete amato nei vostri fratelli. Ecco il senso delle opere di misericordia, vivere la realtà del corpo mistico nella carità verso i fratelli, dare di quello che si ha e di quello che si è agli altri per amore, come Gesù ha dato tutto quello che aveva e tutto quello che era a noi. Essere simile a Lui nella carità, il giudizio è ricondotto all'essenziale, la conformità a Gesù Cristo nella carità. La luce della carità è la grazia che circola nel corpo mistico, avvolge gli eletti, scrive il padre Ciccarelli, e li unisce a Cristo, loro capo. Bene, questa realtà mistica sarà in quel giorno manifestata e visibile. Il Re dei Re, il Signore dei Signori. E Gesù Cristo come giudice. Ed ecco quella che diventa quindi la nostra trasformazione interiore. E la trasformazione che ha voluto con la conformità San Francesco realizzare a nostro Signore Gesù Cristo, una trasformazione essenzialmente interiore, e la grazia della conformità viene a noi da Gesù Cristo che ascende al cielo, ma presente, operante nella Chiesa. Quindi il nostro Signore Gesù non è lontano da noi, asceso in Dio, sottratto al tempo e allo spazio, opera nel mondo, in ogni uomo di buona volontà, come vivificatore unico. Per conformarsi a Cristo, quindi occorre rinunziare a tutto, distaccarsi dalle cose che non solo distruggere l'amore carnale, ma anche saper fare a meno delle consolazioni spirituali per accendersi gradatamente di un amore soprannaturale. Ecco il grande segreto del Serafico Padre San Francesco. L'anima, per entrare nell'amore, deve rinnegare se stessa e aprire a Gesù Cristo, rinunciare ai propri pensieri e lasciarsi penetrare dai pensieri di Gesù, crocifiggere la propria volontà e accogliere come norma di vita la volontà di Cristo. E questo si compie nell'amore. Nell'amore trova la via al cuore e allo Spirito di Gesù. In questa conformità di sentimenti, la mia mente è fatta capace di partecipare alle intenzioni di Gesù Cristo. Il mio cuore si apre, penetra nel cuore di Gesù Cristo ed è capace di percepire quel cammino che porta a Lui. Quindi una conformità spirituale che sprizza come scintilla da quel fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra. Conformità interiore che introduce nell'intimità, ma laggiù sarà sempre in divenire e non sarà mai nella forma di un possesso, ma nella forma di una progressiva conquista. Ed ecco l'attesa e la speranza. Gesù che ascende, compie l'opera nel Monte degli Olivi, dove prima aveva visto la sua dolorosa passione, la sua dolorosa agonia, e questo levarsi in alto: non piangete, non vi abbandono, dice Gesù ai dodici, e gli apostoli che rimangono seguendo lo sguardo che saliva al cielo, e da quel momento tutti gli uomini sono col cuore teso verso l'alto. Quindi dal mistero dell'ascensione scaturisce la speranza che ancora e sostegno per un cristiano per il cammino verso la casa del Padre. Cristo è il vivente, colui che sta al di sopra della vita e della morte, è il reggitore di tutte le cose. Sta davanti a Dio sempre vivente per intercedere per noi. E comprendiamo che questa gloria di lassù è una gloria infinita. Nel Serafico Padre San Francesco non solo si respira costantemente nei primi discepoli quest'amore, questa umiltà, la perfetta letizia, ma anche il sentimento profondo della speranza che di questa virtù è il sostegno oltre che il fondamento. Nella preghiera attribuita a San Francesco all'inizio della sua conversione chiede il dono al Signore di una fede, una speranza e una carità perfetta. Alto e glorioso Dio, illumini il cuore mio, dammi una fede dritta, una speranza certa, una carità perfetta. Quindi questo cristocentrismo in San Francesco fonda la virtù teologale della speranza sull'incrollabile roccia dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo. La speranza, come insegna San Bonaventura, è una virtù. È anche un abito interiore, uno stato d'animo per cui Dio viene intuito non come ente di ragione, ma come Signore, largo di promesse e di amore. Tutta Cammino Francescano, in particolare i Fioretti, posso individuarsi come il poetico trattato della speranza cristiana. Ognuno di voi abbia cura, né sollecitudine di nessuna cosa temporale, di cosa mangiate o berrete o di cose necessarie al corpo, ma solamente intendete di pregare, lodare Dio e tutta la sollecitudine del corpo vostro lasciate a colui che ha special cura di voi, nostro Signore Gesù Cristo. Così San Francesco nel capitolo generale dei frati. E quanto splendore di paradiso, quanto dolce e confortatrice speranza spira quel giovane frate che stava per lasciare l'ordine per l'orrore che aveva per l'abito così povero, così malandato, così ruvido, e vide dinanzi a sé quasi una moltitudine infinita di santi, a modo di processione, due a due, vestiti di bellissimi e preziosi drappi, e la faccia loro e le mani loro splendevano come il sole, e andavano con canti, suoni d'angeli, e portavano vestimenti di drappo così belli, dati da Dio, in cambio delle aspre tonache. E la gloriosa carità, e li avvolgeva. E questa carità era data da Dio per l'umile penitenza e per la santa povertà, l'obbedienza e castità. Bene, in questa aspettazione, come frate Giovanni della Marca ci racconta, che entra fanciullo nell'ordine con una visione che Gesù promette: devi fare un grande viaggio, poi verrai da me. Bene, tutta la sua vita è stato questo grande viaggio in attesa che il Signore lo chiamasse. Quindi i protagonisti di questo cammino francescano, dei primi discepoli, si muovono sempre in questo clima di attesa e di consolazione che finisce nel cammino del paradiso. Il paradiso è il definitivo e l'eterno. Questa vita è un punto brevissimo, provvisorio, anche se ha un potere decisivo e determinante per l'altra vita. Però sempre rimane l'ammonizione: cercate le cose di lassù, ammonisce l'Apostolo. E che cosa sono? Dio Trinità, Gesù Cristo, la Beata Vergine Gloriosa, gli Apostoli, i Santi, la Patria, l'origine, il luogo del nostro riposo e della pace e della felicità. Ne siamo persuasi in modo efficace e concreto. L'eroismo di San Francesco e dei suoi compagni scaturisce dalla speranza che dirige il moto e l'affetto dell'anima in ciò che deve aspettarsi. E fa aspettare all'anima quelle cose che sono al di sopra di ogni umana estimazione, quelle cose che la liberalità divina ha promesse. E scrive il Padre Ciccarelli: ci fa in tutto confidare, appoggiare alla somma immensa liberalità, come la fede ci fa sentire la prima verità e la carità ci fa aderire alla somma bontà. Questa virtù che suscita gli eroi è infusa nell'anima dalla liberalità divina per i meriti di Gesù Cristo e venne sulla terra a rinvigorire gli animi con promesse di eternità e cresce e si afferma nell'intimo per sostenere nelle vigilie dell'esilio infirmitate, tribolazioni. E all'Apostolo fa ecco il Serafico Padre che rassicura da Dio la gloriosa promessa: ti ringrazio, Signore Dio, per tutti questi dolori. Ti prego, mio Signore, di centuplicarli se così ti piacerà, perché mi sarà cosa graditissima che tu mi affligga con dolori e non mi risparmi, perché l'adempimento della tua santa volontà è per me consolazione sovrabbondante. Beati quelli che sosterranno in pace le loro prove che Dio gli avrà dato, perché da Dio saranno incoronati. Ecco allora questo grande mistero, questo grande dono che ci dà l'itinerario del mistero dell'ascensione di nostro Gesù Cristo, che ci indica la patria, la meta a cui noi in questo tempo peregrinaggio terreno dobbiamo raggiungere, conformandoci alla volontà di Dio, aiutati dalla grazia di Dio e aiutati dalla mediazione materna della nostra Mamma Celeste, la Beata Vergine Maria. Cari amici, un saluto, una preghiera e una benedizione che vogliamo chiedere alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, Regina dell'Ordine Serafico, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, per intercessione Immacolata, e vi benedica tutti Dio Onnipotente, nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, a risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.